Gloria a Dio. Ok. È la prima volta che tu vieni ad una riunione oppure
quando
frequenti una comunità?
Sì.
Ok. Per capire se in che modo possiamo parlare stasera, cioè se sono persone nuove, persone chiaramente che già conoscono qualcosa della scrittura. Dai, avete ricevuto qualcosa?
Io sì.
Sono cose che si possono condividere? Come va la diretta?
Benissimo, questa volta non si è bloccata.
No, avete ricevuto qualcosa? C'è qualcuno che vuole condividere, che può condividere? Una alla volta, come le preghiere? No, se però, si può condividere di
no,
così.
No, okay. Solo una cosa molto dove mi sono emozionata tantissimo. Il primo canto è un onore dove dice servirti tutta la mia vita.
Donarti tutta la mia vita e servirti.
Servirti finché non sia finito.
Seguirti.
Ah, io dico servirti.
Sì, no, perché c'è sempre stato un problema in questo canto. Chi
allora
canta
sempre
servirti?
Sbagliata.
No, c'è chi canta servirti, chi canta seguirti. Non mi ricordo l'originale, onestamente.
Una cosa forte che sentivo, che lo Spirito Santo diceva al mio cuore, in maniera personale, però credo che è una cosa che è importante per tutti. Sentivo questo: fatti serva del tuo prossimo nell'amore. L'unico e solo esempio che potrai dare è quello di amare, lì non fallirai. E poi l'amore porta il nome di perfezione. Sentivo, non leggo tutto quello che ho scritto, però in effetti Dio mi faceva vedere, ognuno di noi siamo fatti in maniera diversa, no? Magari se io vivo il mio stesso problema, però siamo fatti in maniera diversa, quindi lo viviamo in maniera diversa un problema, anche se il problema è uguale, lo viviamo in maniera diversa e lo affrontiamo di conseguenza in maniera diversa, no? Quindi per quanto io possa vivere magari il tuo stesso problema, non potrò mai darti un consiglio o dirti, sai, devi fare così, è giusto che fai così, è giusto farmi, tra virgolette, da maestra in quel momento, magari perché io l'ho vissuto prima, no? Perché ripeto, siamo fatti in maniera diversa, quindi la cosa che Dio mi spingeva e mi ripeteva sempre era questo: Mary, l'esempio che potrai dare sempre in ogni circostanza, dove non fallirai mai, porterà un frutto meraviglioso, è l'esempio dell'amore. Lì veramente siamo in grado di essere, di dare, di essere un esempio, perché l'amore rappresenta la perfezione, l'amore rappresenta, quando portiamo l'amore portiamo Dio, perché Dio è amore. Tutto ciò che non è amore lo potessimo magari evitare, no? Dico, però quando portiamo l'amore è qualcosa di perfetto, dove nessuno di noi fallirà mai, perché chi porta amore porta un frutto. È una cosa che lo Spirito Santo invece notare. Il cuore è Gesù, il ministero di Gesù mi faceva vedere, no? Tutti i miracoli, tutto quello che Gesù ha compiuto sono stati partoriti da un cuore che amava. Tutto alla base c'era un amore. Ecco perché succedevano tutte, Gesù faceva miracoli, faceva, la gente veniva attratta come una calamita. Perché alla base c'era un amore. L'amore, un cuore pieno d'amore partorisce cose meravigliose. Io mi emoziono quando Dio mi parla di...
Andiamo su quest'onda, dai. Andiamo su quest'onda. In prima Giovanni al capitolo 3. Gesù non era circondato di persone perfette. e in molti casi Gesù non era circondato da persone che volevano cambiare. Più vado avanti e più entrando nel cuore del Vangelo, cercando di leggerlo senza filtri, mi rendo conto che l'unica motivazione, l'unica in assoluto che spingeva Gesù a fare le cose era l'amore. Gesù non ha mai fatto niente per ricevere gloria. Gesù non guariva per manifestare la potenza di Dio. Dietro ogni guarigione c'è l'amore di Dio. La Bibbia dice, Paolo dice che la potenza di Dio è stata resa manifesta attraverso la creazione. Attraverso la creazione noi vediamo la potenza di Dio. Ma quando noi vediamo miracoli, noi vediamo la manifestazione del suo amore, cioè come lui desidera prendersi cura delle persone. Sapete perché? Perché quando noi diciamo che lui lo fa per manifestare la sua potenza, noi pensiamo che dietro ogni miracolo ci deve essere un ringraziamento ed una lode. Se non ringrazi Dio per quello che hai ricevuto, stai attento perché lo potrai perdere, qualcuno insegna. Stai attento ai peccati che fai, stai attento al tuo stile di vita, perché tutto quello che Dio ti ha dato lo potresti perdere. Gesù non ha mai fatto niente, mai, per ricevere la gloria o il ringraziamento. Anzi, quando lui sapeva che c'erano persone che venivano a farlo re o a proclamarlo re, a dargli la gloria, lui si isolava. Quando lui ebbe davanti 10 lebbrosi, dei quali lui sapeva che 9 non sarebbero mai tornati, lui li ha guariti. Perché lui non guariva per ricevere un contraccambio. È un concetto semplice, ma quando noi afferriamo questo concetto, questo cambia anche il nostro modo di leggere la Bibbia. Totalmente. Tutto quello che lui ha fatto era motivato dalla compassione per le persone. Tutto. Lui ha sfamato le moltitudini con 5 pani e 2 pesci. Lui sapeva che quelle moltitudini un giorno avrebbero gridato libera Barabba e crocifiggi Cristo. Lo sapeva. Quelle stesse folle, quelle stesse persone che lui aveva sfamato. Eppure lui non ha mai rinfacciato niente a nessuno, neanche a Giuda. Lui sapeva che Giuda lo avrebbe tradito e quella sera lui gli ha lavato i piedi. Non ha accennato niente di quello che sarebbe stato, io so quello che tu farai, quindi dice, avendo amato i suoi, li ha amati fino alla fine. Amen. Ed è forte quando quello che è stato detto, se tu ami, non sbagli mai. Se tu rimani nell'amore, sarai sempre perfetto. Nonostante i tuoi limiti, nonostante i nostri sbagli, nonostante le nostre schifezze che abbiamo tutti quanti. E vorrei leggere qualcosa da Prima Giovanni, al capitolo 3, dal versetto 14. Prima Giovanni 3, dal verso 14. Dice così: noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita. Perché? Non perché ho cambiato comunità, non perché ho cambiato religione, non perché ho cambiato modo di pensare. Giovanni descrive le cose in maniera totalmente diversa da quello che scrive Paolo su certe cose. Paolo è molto più dogmatico, è molto più schematico, è molto più dottrinale sulle cose. Giovanni invece un po' molto più ampio su certe cose e lascia libertà, no? Da questo abbiamo conosciuto, da questo sappiamo di essere passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi non ama il proprio fratello rimane nella morte. ma io ho dato, io ho creduto in Gesù. Vedete, soltanto un verso del genere basterebbe per mettere in crisi tutta la dottrina sulla nuova nascita, predicata oggi nelle chiese evangeliche. Solo questo verso. Chi non ama rimane nella morte. Ma io ho fatto la preghiera di salvezza, ma io ho dato la mia vita a Gesù, ma io do la decima, ma io sono fedele, ma... Chi non ama rimane nella morte. No, ma io amo tutti. No, perché quelli, poi ci sono quelli, sapete, che puntano il dito. Oh, ma c'è scritto qua, chiunque avrà dato la sua vita sarà salvato. Sì, però la Bibbia dice anche chi avrà perseverato fino alla fine. Paolo un giorno ha scritto, questo è un verso sul quale nessuno ha mai predicato e mai insegnato. Un giorno Paolo ha insegnato queste cose. La donna sarà salvata partorendo figli. Gloria, lo conoscevi questo versetto? È scritto in Timoteo. L'unica che non è salva stasera è Mary. Figlie non ha.
Vabbè, ti salverà.
Quando uno vuole rimanere, sapete, sulla scrittura in maniera dogmatica, la donna sarà salvata partorendo figli. Nessuno ha mai insegnato su questo versetto. Eppure è scritto. Chi non ama il proprio fratello rimane dove? Nella morte. Chiunque odia il proprio fratello è omicida. E voi sapete che nessun omicida ha la vita eterna dimorante in sé. È forte questa qua, è vero o no? Se noi oggi vediamo, parliamo un attimo della chiesa evangelica, tutte le chiese evangeliche sono frutto di divisione, tutto frutto di scornamenti vari, e in un modo o in un altro si è fatto un genocidio a livello spirituale. Ogni cosa che esiste è frutto di una separazione, quindi di una situazione non molto bella, dove c'è stato odio, dove c'è stato rancore, dove c'è stato maledizione nel senso di parlare male, dove c'è stato separazione, dove c'è stato esclusivismo e non inclusivismo, dove c'è stato terra bruciata, nomi cancellati. Eppure ognuno dichiara di essere l'opera di Dio con la benedizione di Dio dentro. Ed è vero alla fine. E alla fine è vero. Il problema è che noi non sappiamo gestire le cose di Dio. Però quando noi entriamo in questa profondità, ci rendiamo conto di quanto siamo mancanti e ci rendiamo conto che o siamo messi tutti male o siamo messi tutti bene, ma nessuno è migliore di un altro e nessuno è peggiore di un altro. Guardate qua. Ora, se uno ha dei beni di questo mondo e vede il proprio fratello che è nel bisogno e gli chiude le sue viscere, come dimora in lui l'amore di Dio? Ca, chiuremo e ne andiamo a casa. È vero o no? Se tu vedi il tuo fratello nel bisogno e chiudi le tue viscere, come dice Giacomo, gli dice, vabbè, Dio ti benedica. Come dimora in lui l'amore di Dio? Figlioletti miei, non amiamo a parole, né con la lingua, ma a fatti e in verità. E qua c'è il versetto che mi ha sconvolto l'altro giorno. L'altro giorno leggevo, sono rimasto atterrato da questo versetto. E da questo noi sappiamo di essere nella verità. E tranquillizzeremo i nostri cuori davanti a Lui. Giovanni stabilisce qual è la verità. Sapete che tutti pensano di avere, no, la verità, e quindi pensando uno di avere la verità può giudicare chi non ce l'ha. O chi pensa magari, io penso di avere la verità, quindi posso giudicare Salvo perché lui non ha la verità, lui non insegna secondo verità, lui è nell'errore, eccetera, eccetera. E Giovanni dice una cosa bellissima. Da questa è una parola conclusiva. Da questo noi sappiamo di essere nella verità. Qual è la verità? Tutti i cristiani usano la stessa identica Bibbia e siamo divisi in 42.000 denominazioni. Chi è la verità? Chi ce l'ha la verità? Dov'è la verità? Come si fa? E un giorno qualcuno disse una cosa, a me piace molto, disse: nessuno può dire di avere la verità. Noi non abbiamo la verità. È la verità che è a noi. Chi di noi ha la verità? Gesù è la verità. Ok. Ok. E da questo noi sappiamo. Da questo sappiamo di essere nella verità. Qual è la verità di cui parla? Quella, ho passato in casa. Benvenuto. Ciao, bello mio.
Buonasera.
No, non sei stanco, no, non sei stanco, no, no. Dai, dai. Da questo noi sappiamo di essere nella verità. Stavo parlando con Mary mentre eravamo in macchina di questo argomento. La Chiesa, per come la intendiamo noi oggi, è piena di moralisti. C'è sempre qualcuno che è pronto a farti la scuola di vita, no? E a dirti dove stai sbagliando, a dirti lì dove stai peccando, a dirti se non risolvi questa cosa te ne vai all'inferno, se non cambi questa cosa brucerai. Oppure ti dice: già puzzi di zolfo, eccetera, eccetera, già si sente uciauro. Tutti desiderano mettere a posto la vita degli altri. Ok? Riflettevamo su questo. Noi oggi siamo in Italia, noi certe cose non le possiamo vivere, non le possiamo sperimentare, perché non ci sono delle leggi che ancora sono passate, ma prima o poi passeranno. Ma luoghi come Spagna, Francia, Belgio, Stati Uniti, nel momento in cui in comunità ti entra una coppia gay, sposati irregolarmente, con dei figli adottati regolarmente, la domanda è: come la gestisci questa situazione? Nel momento in cui hai una coppia che entra, sposati regolarmente al comune, ma poi tu sai che in realtà lei è un ex lui, operato, cambio di sesso, regolarmente approvato, sposati regolarmente al municipio, con figli adottati, come gestisci questa situazione? Sto parlando di estremi, ok? Noi passeranno ancora anni prima di vedere certe cose, ma già qualcosa la vediamo. Il problema non sta nel fatto di decidere ora se accettare o non accettare, perché non è questo il problema. Noi sappiamo determinate cose. Il problema è un altro. Come le gestiamo da qua? Da qua. Casi estremi, veramente estremi. C'è salvezza per queste persone? C'è speranza per queste persone, per questi bambini, per queste persone che hanno vissuto nella loro vita lontani da Dio per anni. Da questo noi sappiamo di essere nella verità. A quante persone Gesù ha mai detto: appena ricevi il miracolo vieni a ricanciare come vivi tu e di camminare buono, perché si annunca zacchete zacchete. A quante persone Gesù ha imposto il cambiamento? Perché sto dicendo questo? Perché noi pensiamo che le persone debbano entrare nella verità dottrinale e quindi passare per certi canoni e per certe insenature dove devono necessariamente incastrarsi con quello che noi diciamo. E se non passano di là, non c'è salvezza, sono perduti. Cos'è che invece faceva cambiare le persone quando incontravano Gesù? La dottrina o l'amore? Dite, rispondiamo, dai. L'amore. Quante persone sono cambiate al tempo di Gesù per la paura del giudizio? Chi cambiava per la paura del giudizio? Gesù invece incoraggiava le persone a comprendere quale fosse l'amore del Padre. Da questo noi sappiamo di essere la verità. Quale verità? Noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita, è un sinonimo, eh? Passati dalla morte alla vita, essere nella verità. Da questo noi lo sappiamo, se amiamo i nostri fratelli. Chi sono i nostri fratelli? Oggi si fa la gara, a volte, a massacrare le persone. E con molta facilità diciamo: ma tu quale figlio di Dio, quale fratello, quale sorella, manco un cugino, sì, manco un parente lontano. E non riusciamo a comprendere il modo in cui Gesù ha parlato e ha agito. Noi non possiamo prendere Paolo come esempio, perché Paolo come esempio di vita è un disastro. Lo è stato. Paolo è uno che ha fatto circoncidere Timoteo per paura dei giudei. Paolo è uno che si è separato da Barnaba perché Barnaba insisteva a portare Giovanni Marco e Paolo ha insistito dicendo: no, se lui viene con noi ci separeremo. Noi non possiamo prendere come esempio delle persone che hanno avuto rivelazione straordinaria, ma che come stile di vita non erano straordinari. Il nostro esempio è e deve rimanere Gesù. Lui è il primo e l'ultimo, lui è l'alfa e l'omega, lui è l'esempio per eccellenza, lui è la luce del mondo e chi segue lui non camminerà mai nelle tenebre. Chi segue lui? Gesù non ha mai, mai mancato di rispetto a qualcuno. E quando si arrabbiava, lui si arrabbiava con i farisei. Perché, mamma mia, ma non perché attaccavano lui. Gesù non si arrabbiava con i farisei perché i farisei ce l'avevano con lui. Gesù attaccava i farisei perché diceva: voi non entrate nel regno dei cieli, voi avete chiuso il regno dei cieli, gli altri vogliono entrare e non li fate entrare, non entrate voi, non fate entrare neanche gli altri, voi state impedendo alle persone di entrare. Era questo il problema che Gesù aveva con i farisei. Non è perché vivevano uno stile di vita, no, perché loro continuavano a giudicare in maniera terribile gli altri, ed erano ossa piena di, erano tombe piene di ossa di morto. Dice, voi colate il moscerino, colate il moscerino, no? Sono come quelli che dicono, non c'è scritto qua nel versetto, colate il moscerino e vi inghiottite il cammello. Ed era questo quel problema che Gesù aveva, perché Gesù in pratica stava dicendo, ma di che cosa parlate degli altri? Se siete voi i primi ad avere bisogno. E da questo sappiamo di essere passati dalla morte alla vita, da questo sappiamo di essere nella verità, se amiamo i nostri fratelli. Dice, chi non ama il proprio fratello, cosa dice qua? Rimane nella morte. Oppure più avanti dice, chi odia il proprio fratello non ha la vita eterna dimorante in sé. Ora so che questo dottrinalmente ci porta al sono salvato, non sono salvato, e non ha a che fare con questo, perché camminare nella luce significa non inciampare. Camminare nella morte significa camminare nell'oscurità e camminare senza letteralmente vivere il piano di Dio nella nostra vita. Il peccato, dice, il peccato ci porta alla morte. La parola peccato significa mancare il bersaglio. Significa che esisti senza vivere mai. Vivi senza mai goderti il regno di Dio, che è il motivo per il quale sei stato creato. Non sei stato creato per andare in paradiso, non sei stato creato per scampare l'inferno, sei stato creato per vivere il regno di Dio. E dice qua il versetto per concludere. Versetto 20, se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci condanna, abbiamo fiducia davanti a Dio e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui. Perché? Perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo le cose che gli sono gradite. Vedi? Dobbiamo osservare i comandamenti. La legge non è mai passata. Se tu non fai le cose che gli sono gradite, tu non sarai mai benedetto. Caspita, continua a leggere e non fermarti, perché dopo ci hai spiegato che cosa vuole dire. E questo è il suo comandamento, che crediamo nel nome del suo figlio Gesù Cristo e che ci amiamo gli uni gli altri come egli ci ha comandato. Due comandamenti in uno: chi osserva i suoi comandamenti dimora in Dio, fa le cose che gli gradisce, ed egli è lui, e da questo sappiamo che egli dimora in noi, dallo spirito che egli ci ha dato. Se c'è un sugo, è qua il problema, non è qua il problema, è qua il nostro problema, non è qua dentro, è qua. I farisei avevano la dottrina perfetta, ma erano tombe, sepolcri imbiancati, ipocriti. Perché? Perché loro scartavano gli ultimi e i poveri. E Gesù ha detto, io sono venuto per loro invece. Voi considerate che i lebbrosi sono stati maledetti da Dio e stanno passando quello che, perché Dio li ha puniti per qualche peccato? E io sono voluto per mondarli, affinché loro comprendano che Dio con questa malattia non c'entra niente. Sono venuto per i poveri, affinché comprendano che Dio con questa povertà non c'entra niente. Sono venuto per i ciechi, sono venuto per i sordi, sono venuto per gli zoppi, sono venuto per gli indemoniati, affinché comprendano che non solo Dio non c'entra niente con questa loro sventura, ma che addirittura Dio si interessa di loro e li guarisce e li libera. Il Vangelo è predicato ad ognuno di loro, e beato è chi non si sarà scandalizzato di me. Da questo sappiamo di essere passati dalla morte alla vita. Se vedi qualcuno che ha problemi, intervieni. Se vedi qualcuno che soffre, cerca di dargli una mano. Se vedi qualcuno nel bisogno, metti la mano in una sacchetta. Se vedi qualcosa, dice ma non ho i soldi, stacci accanto. Ed è da questo che si riconosce, dice Gesù, è da questo che riconosceranno che siete veramente i miei discepoli. Da? Non dalle scuole bibliche che avete fatto, non dai canti che cantate, non dalle comunità che frequentate, non da come predicate, non da come pregate, non da come vi vestite, non da come vi atteggiate. Da questo si vedrà. Da questo sapranno le persone che siete nella verità. Se avete amore gli uni per gli altri. Oh, avrei tanto da dire. Mamma mia. Non abbiamo il tempo alla nostra portata. Non abbiamo il tempo. Vorrei leggervi. Guarda, si è aperto così. È un segno. L'ultima cosa, veramente. Vi ricordate la parabola del buon samaritano? In Luca 10. Voglio leggere un attimo una cosa insieme a voi. La leggiamo velocemente, dai, Luca 10, 25. Allora ecco un certo dottore della legge, sti dottori della legge, si levò, si alzò per metterlo alla prova e disse, maestro che devo fare per ereditare la vita eterna? Ed egli disse, che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? E quelli rispondendo disse, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza, con tutta la tua mente, e il prossimo tuo come te stesso. E Gesù gli disse, ha risposto esattamente, fai questo e vivrai. Amen. Gesù gli risponde secondo la legge. Non dobbiamo mai, mai prendere un versetto e farne dottrina, perché Gesù sta rispondendo ad un dottore della legge sulla base della legge. La legge dice fai questo e vivrai, ma Paolo dice in Galati 3 che nessuno può essere salvato per le opere della legge, perché nessuno lo può mantenere. Gesù sta rispondendo ad un uomo che stava cercando di metterlo alla prova e Gesù risponde secondo la legge, non secondo la grazia, perché lo voleva trarre in inganno. E Gesù gli ha risposto da uno che ha sapolonga, come si suole dire. Mi interroghi secondo la legge, ti rispondo secondo la legge. Ma egli, volendo giustificarsi, disse, e chi è il mio prossimo? Attenzione a questa domanda, perché io vi farò leggere qualcosa alla fine che voi non avete mai letto. Che l'avete sempre letta in maniera veloce, ma non vi siete mai soffermati, e ve lo dimostro. La domanda qual è? Chi è il mio prossimo? Guardate la risposta di Gesù. Gesù allora rispose e disse, un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei ladroni, i quali dopo averlo spogliato e coperto di ferite se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva da quella strada e veduto quell'uomo passò oltre all'altra parte, cioè non gli era fregato niente. Sacerdote, stava parlando con un dottore della legge, quindi dice, tuo compare. Similmente anche un levita, auso tuo collega, un altro dice similmente anche un levita, si trovò a passare a quel luogo, lo vide e passò oltre dall'altra parte, come per dire tu e i tuoi colleghi si divessi. Ma un samaritano, i samaritani erano soprattutto per i farisei, erano i cani, cioè gente da scartare, da tenere lontano. Ricordatevi la domanda. E chi è il mio prossimo? Ma un samaritano che era in viaggio passò accanto a lui, lo vide, ne ebbe compassione, accostatosi, fasciò le sue piaghe, versandovi sopra olio e vino, poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo portò ad una locanda e si prese cura di lui. E il giorno dopo, prima di partire, prese due denari, li diede al locandiere dicendogli prenditi cura di lui e tutto quello che spenderai in più te lo renderò al mio ritorno. Già su queste parole potessimo stare due settimane. Attenzione qua al verso 36. Quale dunque di questi tre ti pare sia stato il prossimo di colui che cade nelle mani dei ladroni? Rileggete questa parola, perché Gesù sta andando esattamente contro quello che lui aveva chiesto. Qual è la domanda? Io, dottore della legge, chi è il mio prossimo? E Gesù fa la domanda al contrario. Non sta dicendo chi è il prossimo dei tre. Perché Gesù sta parlando del sacerdote, il levita e il samaritano, e questi tre avevano il prossimo, quindi amare il prossimo. Il sacerdote aveva il suo prossimo da aiutare e se n'è andato, il levita aveva il suo prossimo da aiutare e se n'è andato, il samaritano è arrivato e ha dato aiuto al suo prossimo, ok? Ma Gesù ribalta la domanda e dice: chi di voi, quale dunque di questi tre vi pare sia stato il prossimo di colui che cadde nelle mani dei ladroni? Comprendete? Gesù gli dà una prospettiva totalmente diversa. Gesù non sta dicendo aiuta il tuo prossimo. Gesù sta dicendo: secondo voi, di quello che è stato massacrato e lasciato a mezza terra, di chi di questi tre era il prossimo suo?
Quello che gli ha usato misericordia.
E chi era?
Samaritano.
Come vede, Gesù ha ribaltato totalmente, perché in realtà doveva dire: secondo voi, di chi di questi tre era il suo prossimo, era il loro prossimo? E tutti avrebbero risposto: la persona che è a terra. No? Perché il soggetto era la persona a terra, quindi lui è il mio prossimo. Ma Gesù ha fatto esattamente, ha dato il punto di vista esattamente al contrario. Chi di questi tre era il prossimo di colui che era a terra? E qua l'ha mandato in tilt. E quello disse: colui che usò misericordia verso di lui. Gesù sta dicendo: voi siete quelli a terra e io sono il vostro samaritano. Io sono il vostro prossimo. Gesù ha sconvolto completamente la domanda, è entrato nella domanda e l'ha rivoltata con un calzino. Gesù era unico. Gesù non ce n'è, non esistono. Cioè, Gesù, qualcuno ti faceva la domanda e lui rispondeva con un'altra domanda e ci faceva i ciabocchetti. Gesù, Gesù entrava e no, non lo potevi seguire in maniera umana. Quindi lui metteva sempre in crisi chi cercava di metterlo in crisi. E solo lui ha questa capacità. Ma non per dire io sono meglio, ma per farlo arrivare ad un punto di comprensione. Quando lui dice: io non sono venuto per chiamare al ravvedimento i giusti, ma i peccatori. Non stava dicendo Gesù che c'erano dei giusti e c'erano dei peccatori. Gesù stava dicendo: secondo voi sono dei giusti. E i giusti chi sono secondo voi? Quelli che non hanno bisogno di ravvedimento, quindi sono più pessimi dei peccatori. Il medico non è venuto per i sani, ma per i malati. Ma chi è sano? Quindi Gesù usa le loro parole per distruggere la loro dottrina. Il Padre fa piovere, fa splendere il sole sui buoni e sui malvagi. Ma chi è buono? Se addirittura uno andò da Gesù, lo chiamò maestro buono, e Gesù ha detto: perché mi chiami buono? Nessuno è buono, solo uno è buono. Perché Gesù usa il loro linguaggio per farci comprendere che non c'è uno migliore di un altro. Non esiste. Ecco perché devi amare tutti, perché tutti sono il tuo prossimo. Tutti sono i tuoi fratelli. Tutti sono le tue sorelle. Lui viene chiamato il padre degli spiriti. in ebrei. È molto bello questo. Lui è il padre degli spiriti. Quindi se dentro ogni essere umano c'è uno spirito, Dio è il padre di quello spirito. Lo so.
Lei è sicuramente sconvolto.
Lo so, e Gesù in questo sappiamo di essere nella verità. A volte dovremmo chiudere le Bibbie e guardarci più negli occhi. Dovremmo a volte chiudere la Bibbia e sentire di più il calore delle persone. E io vi incoraggio tra di voi anche. Staccate lo suo WhatsApp. Nel nome di Gesù.
Yes.
Facciamo un digiuno di WhatsApp. No, perché a volte sapete qual è il problema? A volte ci carichiamo tonnellate di giga sui cellulari e non riusciamo a telefonarci. Non riusciamo a vederci. Non riusciamo a comunicare. Gli ho mandato un messaggio a letto. Ha letto e non mi ha risposto. Ma perché non ci fai la telefonata?
Quei ragazzi di oggi che non chiamano mai. 10.000
No, ha mandato un messaggio.
Ma chiama?
E non mi ha risposto perché. Ma lei chiamato?
Ma chiama? Da questo sappiamo di essere nella verità. Da questo sappiamo di essere passati dalla morte alla vita, dalle tenebre alla luce, se ci amiamo gli uni gli altri. Perché l'amore deve essere incondizionato.
Anche quando è difficile, soprattutto.
Ma è sempre difficile.
Se non c'è uscita,
se quando noi diciamo che deve essere incondizionato vuol dire che è difficile. Cosa ha fatto il buon samaritano? Lo ha curato, poi l'ha portato nella locale. Peccato.
Alleluia.
questi sono tuoi. Usa questi per
testimoniare.
Usa questi per curarlo. E se dovessi spendere dei soldi in più, te li restituirò quando tornerò. Quello che Gesù ci dice è: tu hai tutto quello di cui hai bisogno per prenderti cura degli altri. Ma se pensi che stai dando di più di quello che hai, sappi che la tua ricompensa non viene dagli uomini, viene da me. Sono io che ti ricompenso. Non aspettare la ricompensa degli uomini. Sono io che mi prendo cura di te. E quando pensi che stai andando, sì, però ora sta uscendo fuori da tutti i limiti, Dio dice: fallo. La tua ricompensa viene da me. Sono io che mi prendo cura di te. Grazie. Sono io che mi prendo cura di te. Prendiamoci cura gli uni degli altri. Amen.
Alleluia.
Alleluia.
Dio farà la vita.
Alleluia. Dai, almeno un canto con Giovanni, dai, almeno un canto con Giovanni, dai. Dai, che siete arrivati proprio giusti per pregare insieme, ok? Siete tutti qua? Ci prendiamo per mano? Dov'è Noa? Sta dormendo. che lui ha detto. Abbracciare anche qualcun altro che non sia tuo marito o tua moglie, voglio dire. Ogni riferimento è puramente casuale. Gloria a Dio. Ringraziamo il Padre, ecco. Ringraziamo il Padre. Ringraziamo un attimo il Padre, dai. Ringraziamolo con tutto il cuore. Vi supplico che non sia soltanto un argomento di una serata. Che possiamo viverlo, che possiamo sperimentarlo, che possiamo metterci in discussione. E in questi giorni riflettiamo ognuno per sé, come dice Paolo, ognuno esamini se stesso, ognuno, senza esaminare gli altri, la vita degli altri, ognuno esamini se
ci
stesso.
Ci passa la nostra.
Già, no, c'è abbastanza complicato. Abbiamo tanto da esaminare sicuramente. Decidiamo di fare qualcosa di bello per qualcuno. Qualcuno magari che con il quale magari abbiamo fatto fatica.
È una lista.
Dice Gesù, fai del bene a chi ti fa del male. Questa è una sfida. Questo ci... Il Signore una volta mi disse una cosa che veramente mi fece male. In senso buono, no? Mi disse, quando tu fai le cose per amore, Non devi mai aspettarti la ricompensa o che qualcuno ti dica bravo. Non aspettarti mai un riconoscimento. Se fai le cose senza aspettarti il riconoscimento, tu avrai un cuore che non si potrà offendere. Comprendete, per me è stato difficile capirlo. Che sta parlando? Cioè, perché Gesù non si offenderà mai? Oggi io vedo nella chiesa c'è troppa ecco perché io dico certe cose non bisogna discutere tramite messaggi, che è solo che ognuno per messaggio, anche su Facebook, la gente capisce, dice o vuole capire quello che vuole, è così. Bisogna necessariamente comunicare.
può darsi.
Gesù perché non è mai
stato... Non ha usato WhatsApp.
Gesù non veniva mai offeso, cioè lui veniva offeso ma non si offendeva. Perché? Perché lui sapeva qual era il motivo per il quale era venuto, per il quale viveva. Lui sapeva già una cosa, che andava incontro a gente che lo avrebbe amato, a gente che lo avrebbe odiato. Ma la sua vita non dipendeva da chi lo amava e neanche da chi lo odiava. La sua vita dipendeva dal Padre. Quando noi facciamo le cose senza aspettarci nulla in cambio, noi vivremo bene, perché questo significa che lo facciamo per amore. Se arriva un qualcuno che ti fa un complimento, che ti dice grazie, allora è tutto un qualcosa in più. Se arriva un'offesa, è un conto. Qual è il problema? Ma io non permetterò mai ad un'offesa di fermarmi. Un giorno, oggi qualcuno mi ha mandato questa bellissima, quella parola bellissima, dice: tu hai insegnato i miei piedi a danzare sulla delusione. Danza sulla delusione, canta sulle offese, benedici Dio e benedici le persone, tanto la vita passa. Tutto passa e noi passiamo pure noi. È l'unica cosa che rimarrà, e se abbiamo amato pure noi. È vero no? Questo ci renderà più forti, ci renderà più saldi e ci renderà meno suscettibili. E capaci di affrontare qualunque cosa. Perché se amiamo lo dobbiamo fare veramente in maniera incondizionata. Padre, grazie con tutto il cuore, grazie per questa sera, grazie perché anche quando parli in maniera dura, in maniera diretta, questo fa bene al nostro cuore, Padre. Ti ringraziamo, Padre, per tutte le cose, per tutto quello che tu ci dici, per come ci esorti, per come ci incoraggi, per come ci correggi, per come ci rialzi, Padre. Solo tu hai parole di vita eterna, solo tu e nessun altro. Ed è per questo che vogliamo benedirti stasera. Grazie per i miei fratelli, grazie per le mie sorelle, grazie per questi cari, grazie per ognuno di loro, grazie per la loro unicità, per la loro preziosità nella, Signore, nelle loro difficoltà quotidiane, nei loro drammi, nelle loro fatiche quotidiane. Grazie per la loro vita, grazie Padre, grazie per ogni cosa nel nome di Gesù. Insegnaci ad amare.
Amen. Amen.